Sem tornato ben tornati a scuola. Guardate, in questo momento la preoccupazione nasce dal fatto che la brusca interruzione del nostro percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, avvenuta all'inizio del mese di marzo dell'anno 2020, ha prodotto una frattura, si è creata, metaforicamente parlando, una lacerazione nel territorio del Seicento che stavamo e che stiamo ancora attraversando. E quindi per ricucire lo strappo in loro da riprendere il passo è necessario avere un po' di pazienza, ma la pazienza è una virtù indispensabile in funzione dello studio e della cura, ed è una virtù che voi possedete, e di conseguenza confido, so di poter confidare nella disponibilità di ciascuno di voi. Infatti potremmo avere delle difficoltà sul piano della memoria nel momento in cui succederà di sentir citare argomenti che abbiamo studiato prima del blocco della scuola in presenza, ma non ci dobbiamo scoraggiare. Noi ci proponiamo di riprendere il passo da dove il nostro cammino è rimasto in sospeso, con l'intento di ricucire la lacerazione che si è prodotta. E allora, senza ulteriori preamboli, bentornate a scuola sul sentiero di questa esperienza didattica di apprendistato cognitivo che dal 1 ottobre 1984 opera nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Quindi questo è il 38esimo viaggio in partenza. E qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, ha inizio, come sapete, con la partenza. E la partenza per un viaggio, la sua preparazione, il momento stesso del partire, mette sempre un po' di ansia, no? E corrisponde ad un rito. Il tradizionale rituale della partenza si ripete ogni anno e, come ben sapete, i rituali, in quanto ripetitivi, finiscono spesso per essere noiosi, ma sono insostituibili. Il rituale della partenza è necessario prima di tutto per conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. È sconsigliabile, soprattutto nel caso di un viaggio di studio funzionale all'esercizio della lettura e della scrittura, partire senza sapere dove andare. E per questo dobbiamo conoscere i motivi per cui stiamo frequentando la scuola e perché la scuola dovrebbe essere aperta a tutti, secondo l'articolo 34 della Costituzione. Oltre a conoscere la lista dei contenuti di un percorso didattico, anche se i contenuti, le cose da sapere, hanno la loro importanza, dobbiamo soprattutto essere consapevoli degli elementi formali che caratterizzano questo percorso. E molti di voi, anzi tutti voi, sono da anni al corrente di ciò che sto per dire, ma i rituali sono ripetitivi e la partenza è un rituale. Ebbene, dobbiamo essere al corrente di come si configura lo straordinario esercizio dell'apprendimento, cioè dobbiamo imparare a conoscere il modo in cui impariamo, perché il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, da cui deriva il termine cultura, e il termine cultura è analogo al termine coltura, in quanto entrambe queste parole derivano dal verbo coltivare. E il termine cultura non dovrebbe definire altro che il manifestarsi di questa evenienza che corrisponde al fenomeno dell'imparare a imparare. E la scuola si frequenta a ogni età, per tutto l'arco della vita, proprio per questo motivo, perché la persona, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele che conoscete a memoria, è attratta permanentemente dal desiderio di conoscere. E questo è il principale motivo che dà un senso alla vita degli esseri umani. Guardate, siamo persone vitali fino a quando coltiviamo la volontà di imparare. Quando si perde la volontà di imparare, ci si allontana dalla vita. Se è utile frequentare la scuola per imparare ad apprendere, dobbiamo prima di tutto sapere come si sviluppa il processo di apprendimento, per poterlo gestire in modo autonomo. E questa è la prima domanda che dobbiamo porci nel celebrare il tradizionale rituale della partenza. Come si sviluppa il processo di apprendimento? Guardate, tutti e tutte voi lo sanno, ma le cose ripetute giovano all'apprendimento. Repetita iuvant, diceva Cicerone, diceva Seneca, diceva Ovidio, diceva Lucrezio, soltanto per citare alcuni nella loro lingua. Repetita iuvant. E i rituali sono ripetitivi e la partenza è un rito. Quindi mettete gli occhi sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso, come sapete, 6 azioni privilegiate: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare, che noi utilizziamo inconsapevolmente, ma che dobbiamo imparare a governare nel miglior modo possibile. Queste azioni non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale le abbiamo ora elencate. Non è che prima si conosce, poi si capisce, poi... La cosa è complessa, ma operano insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei condizionati da vari fattori. Ora, alle dipendenze di queste 6 azioni cognitive principali ci sono, per corroborarne l'efficienza, altre 40 azioni conseguenti, le cosiddette azioni cognitive sussidiarie, che ora non elenchiamo, ma quando incontreremo qualcuno la metteremo a fuoco. Ebbene, l'intelligenza di una persona dipende da come sa bene utilizzare le azioni cognitive, dal suo apprendistato cognitivo, dal tasso del suo apprendistato cognitivo. E di conseguenza, nel corso di ogni itinerario, di ogni lezione, noi ci eserciteremo, come stiamo già facendo ora, ad attivare le principali azioni cognitive. Quindi si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicarci, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. E quando si entra nel sistema, o se vogliamo nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare... Ora, in questa scuola non abbiamo tempo per interrogare, lo so, tutti ci tenete alle interrogazioni, ma non abbiamo tempo. Ci si deve domandare, ci bisogna auto-interrogarsi, cioè ci si deve domandare che cosa è utile conoscere, che cosa è necessario capire, come ci si deve applicare e che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare per poter investire in intelligenza, cioè per dedicarsi allo studio e alla cura di noi stessi e di noi stessi, visto che studium e cura in latino sono sinonimi. E allora procediamo con ordine, stellina per stellina. Per investire in intelligenza è necessario conoscere il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso di questi anni abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave. E le parole chiave danno forma ai paesaggi intellettuali rendendoli osservabili e intelligibili. Per investire in intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano. E al termine dell'ultimo viaggio in presenza che abbiamo percorso, abbiamo per esempio compreso come nella seconda metà del Seicento il termine condizione umana sia fortemente influenzato, vincolato e subordinato al mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento permanente. E in questi mesi, per giunta, la debolezza cognitiva delle persone sul piano della comprensione avrebbe giocato un ruolo fortemente negativo nel contrasto della pandemia. E continua a giocare un ruolo negativo nel contrasto della pandemia. L'apprendistato cognitivo, cioè ci si perde dietro dei fantasmi, diciamo nel Medioevo c'era la caccia alle tre volte. Mi domando quale sia andata alla crescita, fuori dalle superstizioni, per investire l'intelligenza è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura. Sapete, noi utilizziamo il metodo del leggere multum, che è stato messo a punto in particolare ultimamente nella Facoltà delle Arti di Parigi. Nel 1247 è stato scritto un documento, c'era anche un certo Tommaso d'Aquino che era protagonista lì, a mettere in evidenza quanto fosse importante il concetto del leggere multum per attuare la possibilità di leggere multa, cioè di leggere molti libri. Se vuoi leggere molti libri devi imparare un metodo, il metodo è quello del leggere multum, cioè 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno. Leggere multum significa leggere poco, è un concetto qualitativo, leggere poco ma costantemente con la massima attenzione. Ed è necessario anche applicarsi costantemente nell'esercizio della scrittura, 4 righe al giorno. Si legge e si scrive, guardate, per dare fluidità al processo di apprendimento. E ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi, ricordiamo che cosa scrive in proposito l'eminente studiosa dei meccanismi cerebrali, non a caso ha ricevuto il premio Nobel per questo, Rita Levi-Montalcini, alla quale la domanda, ma professore, cioè come si fa ad investire in intelligenza, a fare un esercizio per investire in intelligenza, cosa vuol dire esercitarsi nell'investire in intelligenza? E lei risponde dicendo la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Il primo obiettivo è quello. Leggere e scrivere sono, come sappiamo attraverso l'attività di ricerca degli osservatori preposti, due attività fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese. Cioè, le persone che, ma non solo nel nostro paese, ma le persone che nella fascia tra i 18 e i 65 anni, quindi la fascia attiva della popolazione, si dedicano costantemente a leggere sono il 13% e a scrivere sono l'11%. Questo perché? Ma perché l'81% delle persone adulte non possiedono gli strumenti necessari per dedicarsi all'esercizio della lettura e della scrittura. Beh, sono persone analfabete, diciamo deboli dal punto di vista cognitivo, ma che è più elegante, ma guardate, anche in Europa, non è che l'Europa sia solo il 76%, no? Tra l'altro c'è la crisi dei cosiddetti paesi del nord Europa che vantavano grandi livelli di alfabetizzazione molto alti, si sono accorti che stanno regredendo anche lì, per tutta una serie di motivi, no? In Europa siamo al 76%, nel mondo siamo all'85%, sono l'85% le persone adulte affette da debolezza cognitiva. Quindi, vedete, è un problema di carattere planetario nei confronti del quale non si fa nulla. Anche l'UNESCO purtroppo dalla metà degli anni 60 non si dedica più a fare campagne di alfabetizzazione, Cioè io ricordo che al mesco le campagne di alfabetizzazione, in volta soprattutto in paesi emergenti, no? Ma ci sarebbe bisogno anche qui, no? Di questo. E neanche nei progetti di nei piani, no? di rilancio di non si sta investendo neanche un centesimo su per contrastare la debolezza cognitiva, per promuovere l'apprendistato cognitivo. Per investire in intelligenza è necessario analizzare, e questa azione consiste nel catalogare, nel mettere in ordine i pensieri che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Sapete, il nostro pensiero produce pensieri anche quando dormiamo, in continuazione, nonostante la valeriana, quindi è necessario che la persona impari a fare ordine, perché la mente produce pensieri a ciclo continuo e bisogna oggi più che mai evitare la confusione mentale, imparando a gestire l'azione dell'analizzare, altrimenti la persona, come scrive Monsieur Michel de Montaigne, che conoscete bene nei suoi saggi 1580, la persona si ritrova ad avere una testa ingorgata come un lavandino intasato. E il lavandino continua ad essere grandemente intasato, ecco, sul pianeta da questo punto di vista. Ora, per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, questa azione consiste nella scelta. Guardate, tra la scelta e la sintesi c'è uno stretto legame. Noi dobbiamo imparare a sintetizzare perché dobbiamo imparare a scegliere. E scegliere è una cosa importante nella vita di tutti i giorni. Scegliere è fare delle scelte e quindi sintetizzare consiste nella scelta di uno dei pensieri che abbiamo catalogato nella nostra mente facendo l'analisi, quello che ci sembra più significativo, scrivendolo in forma concisa, essenziale, contenuta, un pensiero contenuto in quattro righe scritte per raccontare o per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare. Queste sono le ragioni per cui si scrive, sono queste. Ebbene, dà forma un pensiero contenuto in quattro righe scritte ad un oggetto concreto, il testo, textum, che, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. Ora, per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. E valutare significa essere consapevoli di sovrintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Ciascuna e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, deve domandarsi quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito, ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione, quanti pensieri ha catalogato la mia mente e di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendolo. Questo ci dobbiamo domandare, sono obiettivi che riguardano lo studio, l'investimento in intelligenza. E in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze di oggi, elenchereste questi obiettivi? Gli obiettivi: conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Ecco, quando qualcuno ci chiede, ma continui ad andare a scuola, ma perché? Ci sono degli obiettivi, sono questi, bisogna rispondere no? In modo preciso, no? Non è un peso, no? È una necessità importante per mantenerci in salute, come dice Rita Levi-Montalcini, all'aldilà continua a seguire. E quindi non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, perché esercitarsi a scegliere serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Ora, va bene, ora avete in mano sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama, che questo è lo strumento che ci consente in questo momento, state facendo questo esercizio di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione di conoscere e di capire, inoltre ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. E voi sapete che a questo proposito, anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, dobbiamo sostenere una spesa, alcune spese, di conseguenza riceverete circa 200 pagine di repertorio, 150 di repertorio e trama, quindi un corposo materiale che sapete viene fotocopiato qui presso la scuola Redi, ciò ha richiesto un contributo. In questi anni abbiamo dato un contributo di 1.600 euro, ora non so se quest'anno, visto che la nostra utenza si è un po' dimezzata, riusciremo a... Beh, però vedremo, poi ne parleremo con la segreteria. È prevista una produzione di circa 35-40 mila pagine. Inoltre poi prevediamo di versare, come al solito l'associazione Il Cuore Si Scioglie, un contributo, versavamo 1000 euro gli altri anni, vedremo. Poi sempre per solidarietà prevediamo di donare un contributo all'associazione AISLA di Firenze, che si occupa degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica. Voi sapete che Valdemaro, che tutti conoscete, continua ad essere il presidente onorario, no, di questa associazione, e continua seguirci spiritualmente. E poi da altri anni abbiamo dato un contributo anche all'associazione messicana che sostiene l'attività delle donne dei forni a energia solare in Messico, ma comunque vedremo. Inoltre l'associazione articolo 34 deve obbligatoriamente, e ha già stipulato, un'assicurazione con un costo di 700 euro. Voi sapete già come può avvenire la copertura di queste spese. In questi anni con l'approvazione dei gruppi scolastici è stato versato un contributo volontario di 15 euro, è un contributo volontario ma è necessario, e lo potete versare poi contenitore sotto l'occhio vigile di Giuseppe Verdi. Inoltre per incrementare la raccolta, ecco qua, cioè, questo è un ulteriore strumento che dà il banchieri, lo conoscono tutti, e per raggiungere gli obiettivi programmati. Ogni settimana, volendo, potete mettere uno spicciolo in questo altro apposito contenitore blu, che è il colore delle energie intellettuali. Guardate, con questi gesti noi abbiamo sempre prodotto il materiale necessario e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà. E il verbo coltivare detiene, come sapete, una posizione centrale nello svolgimento delle attività di alfabetizzazione. E quindi sulla scia del verbo coltivare continuiamo a celebrare il tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Non c'è cultura senza alfabetizzazione, si legge dal 1948 nei documenti dell'UNESCO. E questo perché, come sapete, la parola cultura deriva dal verbo coltivare, per cui questo termine descrive la possibilità che ha la mente di far germogliare e crescere le funzioni necessarie ad acquisire le competenze che servono per imparare. La cultura, si dice nei documenti dell'UNESCO, non è una cosa, ma è un modo di fare le cose. Quindi, di conseguenza, quando si parla di attività culturali, leggere un libro, frequentare la biblioteca, far visita a un museo, vedere una mostra, andare a teatro, partecipare a un concerto, osservare i monumenti di una città, esplorare il cielo e via dicendo, si parla di cultura in senso lato, perché questo termine va utilizzato, andrebbe utilizzato, solo per definire il procedimento che porta la persona a saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento. Questa è la cultura. E leggere un libro, leggere un libro. Andare al museo, visitare un museo. Dalla cinema, dalla cinema. Cioè diamo un nome proprio alle cose che facciamo. Cultura, si parla di cultura, quindi quando la persona sa utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento di cui abbiamo parlato, in modo che le varie attività alle quali la persona si dedica si possano tradurre in un investimento in intelligenza. Cioè, affinché la volontà di imparare che ogni persona possiede si concretizzi e dia frutti. Nel corso del tradizionale e ripetitivo ma necessario rituale della partenza che stiamo celebrando, dobbiamo dire come antifona che negli ultimi 3 anni, come ben sapete, con l'obiettivo di mettere in funzione le azioni cognitive e per esercitarci e investire in intelligenza, abbiamo viaggiato, prima di doverci fermare, sul territorio del 600. Guardate, è un secolo molto importante, il primo secolo della modernità, chiamato le Grand Siècle, il grande secolo. Ebbene, anche se il nostro viaggio nel titolo fa riferimento al secolo dei lumi, il 700 verso il quale ci stiamo dirigendo, siamo tuttavia ancora in cammino sul territorio assai vasto per giunta del 600. Il secolo della scienza, come abbiamo studiato in uno dei nostri viaggi, il secolo del barocco, in architettura, in pittura, in scultura, in musica, come abbiamo spesso messo in evidenza, il secolo del romanzo moderno, del teatro moderno, della favola, della fiaba, del dramma in versi, il secolo del pensiero filosofico ed educativo di Port-Royal, di cui molti e molti di voi conoscete i principi e la storia. Ecco che qui la memoria dovrebbe in qualche modo rispondere, e sto enumerando argomenti che abbiamo studiato e che non possiamo ora riassumere brevemente. Ebbene, il 600, attenzione, stiamo mettendo a punto una idea cardine che spesso non viene presa in considerazione quando si parla proprio del 600, e invece è fondamentale. Il 600, il secolo in cui la modernità prende coscienza di sé, è l'epoca, ecco perché la modernità prende coscienza di sé, in cui molte parole chiave della storia del pensiero umano, già in uso da secoli, diventano moderne. Cioè, che cosa vuol dire? Significa che molte parole chiave, e noi ne abbiamo incontrato in questi anni, infatti poi alla fine faremo un blocco, sarà un blocco di parole sulle quali dovremo fare delle scelte. E significa che molte parole chiave vengono utilizzate dalle persone che si sono fatte carico di dare impulso alla storia del pensiero umano in modo più funzionale per descrivere la condizione umana in rapporto alla riflessione sulla condizione umana. Che, come sapete, è il tema dominante nel dibattito intellettuale del Seicento. Cosa vuol dire riflettere sulla condizione umana? Vuol dire domandarsi come vivere e quali caratteristiche ha la condizione umana, e può la persona aspirare nel corso della sua esistenza a trovarsi in pace con l'universo e con se stessa? Guardate, noi stiamo continuando, cioè, anzi non abbiamo forse ancora cominciato, no, a livello generalizzato, a farci queste domande, no? Ora, una tematica che abbiamo provato nei saggi di Montaigne prima, poi Blaise Pascal, i pensieri di Pascal, no? Una tematica che Blaise Pascal, di cui abbiamo studiato la vita e le opere prima che ci dovessimo fermare, pone con preoccupazione, ma con un'efficacia straordinaria, in forma interrogativa in uno dei suoi pensieri. Si domanda a Pascal: l'essere umano è consapevole di essere un nulla rispetto all'infinito? Ed è cosciente di essere un tutto rispetto al nulla? Purtroppo, afferma Pascal con il pessimismo della ragione, facendoci riflettere sul fatto che oggi l'umanità non era preparata né materialmente né mentalmente ad affrontare ciò che è successo in questi ultimi 2 anni a livello planetario, e ce ne siamo accorti. Purtroppo, afferma Pascal, l'essere umano, condizionato dal sistema di distrazione di massa, ricordate il tema pascaliano di una attualità sorprendente, la distrazione di massa ci abitua l'individuo a non pensare, è ugualmente incapace di vedere il nulla da cui è stato tratto e l'infinito dal quale è inghiottito. Occorre, ribadisce Pascal, che di conseguenza ogni persona venga educata a riflettere sulla sua condizione affinché possa superare lo stato in cui ancora si trova, quello della bestia in via di lentissima umanizzazione. E qui c'è un tocco di ottimismo in Pascal, perlomeno, no? Perché diceva che è lentissima umanizzazione. E poi dopo Pascal fa un discorso sugli animali, e dicendo: attenzione, quando parlo di bestie io non intendo parlare degli animali, perché stanno al di là del bene e del male gli animali, siamo noi che siamo al di qua del bene e del male, quindi le bestie siamo, io ho usato questo termine perché le bestie siamo noi, molto spesso, e quindi la persona, ciascuno e ciascuno di noi, è in grado di fare esperienza della propria condizione umana quando, e lo abbiamo capito riflettendo a suo tempo sui saggi di Montaigne e sui pensieri di Pascal, attraverso lo studio diventa consapevole di quel miracoloso fenomeno che è il pensiero in grado di pensare se stesso. Un atto che corrisponde all'interesse primario e alla vocazione più grande che ha l'intelletto di ciascun essere umano, l'atto che porta alla formazione della coscienza, alla presa di coscienza della propria condizione umana. Da quando al mattino ci guardiamo allo specchio e diciamo: ma è possibile che io sia proprio io, sia proprio quello lì, ma come mai? No, io rispetto a... E questa riflessione è ben presente, come abbiamo studiato nel percorso precedente, prima della lunga pausa, nei programmi delle piccole scuole di Port Royal, forse ricordate, nei quali, con un continuo tirocinio riguardante la didattica della lettura e della scrittura, si si persegue l'obiettivo di arricchire il repertorio lessicale, grammaticale, sintattico della persona, in modo che il suo linguaggio risulti chiaro, levitato, polito, nitido, scrive Pascal nella sua lingua, nel suo francese, pulito, è un linguaggio pulito, e di conseguenza ben appreso. Oggi sentiamo parlare molti attraverso il megafono con un linguaggio che non è stato ben appreso, perché non è per niente pulito, tra virgolette, nitido, pulito questo linguaggio. Ora, l'uso delle parole, e questo è un pensiero di Pascal che avete scelto per primo nel questionario finale di 2 anni fa, l'uso delle parole deve essere ben insegnato, è stata la battaglia di Don Milani, no? Che noi dobbiamo continuare a combattere, no? Per ben descrivere l'uso delle parole deve essere ben insegnato, per ben descrivere in modo chiaro la condizione umana. E le parole sono preziose, perché la parola crea, ed è attraverso la parola che si sviluppa il pensiero, ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento di intelligenza. E il tema della condivisione della parola dovrebbe essere all'ordine del giorno nel momento in cui il linguaggio, sempre più impoverito a causa di un distorto utilizzo della tecnologia e della propaganda, è diventato un'arma per colpire più che uno strumento per intrecciare relazioni. Una delle polemiche sostenuta da tutte le pensatrici e pensatori del Seicento, a cominciare da Montaigne e da Pascal, riguarda il fatto che alla stragrande maggioranza delle persone viene negata, senza che se ne rendano conto, l'acquisizione del diritto dovere all'apprendimento permanente. Neanche viene percepito come un diritto questo, l'apprendimento permanente. Un tema che continua ad essere di stringente attualità, perché a tutt'oggi, così come nel Seicento, il virus dell'ignoranza continua a circolare indisturbato tra le cittadine e i cittadini del pianeta. Ora, per contrastare questo virus abbiamo, fin dalle origini dell'umanità, un vaccino che si chiama Studium, che è sinonimo di cura. Ora, le pensatrici e i pensatori del Seicento intuiscono l'importanza dell'alfabetizzazione funzionale e culturale. Sanno che la persona, per essere autonoma, deve conoscere i propri limiti. E prende forma un'idea importante, una delle idee più significative dell'età moderna, l'idea che la cultura, intesa correttamente come attività deputata alla coltivazione delle competenze che servono per imparare, questa è la cultura è come un viaggio senza fine che la persona compie alla scoperta della propria ignoranza. Ed è proprio la parola ignoranza che diventa la chiave per aprire le porte del sapere, sia persone sagge quanto si è consapevoli della propria ignoranza. Oggi si tende a mimetizzarsi, no? Rispetto all'ignoranza. Operazioni di mimetismo si fanno, perché l'ignoranza, come continua a insegnarci Socrate attraverso i dialoghi di Platone, ha in sé qualcosa di dotto, e la dotta ignoranza, come ben sapete, è il titolo di un'opera scritta da Nicola Fusano, eccolo qui, regolarmente in, avete visto già questo testo, lo trovate sulle bancarelle anche da anche. La Nicola Fusano nel 1449, che abbiamo incontrato qualche anno fa, e sulla quale continuiamo a puntare l'attenzione, perché ci sono opere esemplari che fungono da vaccini. Ebbene, l'ignoranza in sé paradossalmente è qualcosa di dotto, e dobbiamo prenderne atto, nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio, cioè quando la persona prende coscienza di sapere e di non sapere, si vaccina, inizia a frequentare un'officina di apprendistato cognitivo e quindi l'ignoranza consapevole, anzi scusate, parla di sorella ignoranza consapevole perché Nicola Cusano è un cardinale, ma viene dal movimento francescano, è un francescano, difatti usa poi questi termini. La sorella ignoranza consapevole è il requisito più idoneo per garantire la conoscenza, perché costituisce il presupposto su cui si basa la nostra possibilità di imparare. L'ignoranza consapevole, umile, responsabile, diligente, coscienziosa, si sente che Cusano è un francescano i termini che usa, sorella ignoranza consapevole è un'opportunità attraverso la quale la persona si predispone all'apprendimento per imparare a imparare, e questo è il motivo per cui si frequenta la scuola, perché come ben sapete e come ripetiamo sempre nel corso della celebrazione del rituale della partenza, piuttosto che avere una testa ben piena è bene avere una testa ben fatta, e quindi il termine ignoranza va inteso non come un deprezzamento del conoscere ma come una garanzia per apprendere. E quindi l'ignoranza, la dotta ignoranza, quando il virus si presta a stimolare anticorpi e a diventare vaccino, si presenta come un'opportunità, come un concetto che va puntualmente messo in evidenza nel rituale della partenza di ogni viaggio di studio. Insomma, in questi mesi di prolungata vacanza, quali esperienze si sono presentate per voi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti mediatici? Si sono presentate per voi come delle opportunità sul piano dell'apprendimento, la lettura di libri, la scrittura di testi, la visione di film, di rappresentazioni teatrali, l'ascolto di opere liriche, di concerti, la visita con il supporto della rete a mostre o musei. Beh, scrivete quattro righe in proposito, no? E la nostra scuola, a questo proposito, come sapete, ha cercato di tenere aperto il canale dell'apprendistato cognitivo, e dalla metà di gennaio fino alla seconda settimana di giugno di quest'anno, 2011, ha promosso, in attesa di tornare a viaggiare in presenza, un percorso sospeso da seguire in rete mediante il supporto dei nostri siti. Ora, non so quanti di voi abbiano seguito gli 11 itinerari di questo percorso, ma non ha importanza, perché ciò non costituisce un impedimento per andare avanti. Perché questo percorso sospeso, intitolato La sapienza poetica e filosofica affidata agli animali, ha utilizzato come filo conduttore il testo di una favola? Beh, questa decisione è stata presa perché il nostro viaggio, che era appena iniziato nell'ottobre 2020, è rimasto fermo, causa pandemia, sulla via che dalla metà del 600 conduce al Secolo dei Lumi, proprio nel momento in cui avremmo dovuto affrontare il tema del genere letterario della favola. E ora, di conseguenza, prossima settimana dobbiamo riprendere il filo del discorso da dove si è interrotto, e per questo motivo, per rammendare la palla, riprendiamo la nostra escursione sul territorio seicentesco, ripartendo proprio dal variegato e animalesco mondo della favola, prendendo atto del fatto che il Seicento non è solo il secolo della scienza, e del teatro, come abbiamo studiato nel corso degli ultimi anni. E non è soltanto il secolo della fiaba e del dramma in versi, come studieremo strada facendo, ma è anche il secolo della favola. Sappiamo che per i produttori altolocati del Seicento, come i monarchi, i nobili, gli ecclesiastici, gli altoborghesi, la favola, così come il teatro, è sinonimo di divertimento. Mentre per chi la scrive e la racconta, il divertimento non è il fine della favola, ma è il mezzo per stimolare la riflessione sulla condizione umana. E si capisce che siamo nel cuore del Seicento. Che diventa il vero motivo che giustifica l'esistenza di questo significativo genere letterario. E il personaggio universalmente conosciuto, almeno di nome, legato al genere letterario della favola che stiamo per incontrare, si chiama Jean de La Fontaine. E che quando si sente nominare il termine favola e quando si sente parlare di Jean de La Fontaine, la mente delle persone regredisce su un piano che è quello del pensiero legato all'età puerile, la favola si racconta ai bambini, no? Attenzione, perché non è proprio così, anzi, non è per niente così, e lo vedremo naturalmente, strada facendo. E guardate sul punto 3 del repertorio, Jean de La Fontaine è, come sapete, il padre, è considerato il padre della favola moderna. Ed è stato proprio lui nel gennaio scorso a consigliarci, in attesa di riprendere a viaggiare in presenza, di promuovere un percorso sospeso per proporre la lettura di un testo, di una favola, dove la sapienza poetica e filosofica fosse affidata agli animali. Perché dette fabula narratur, ci ha ricordato La Fontaine, cioè da sempre la favola parla di ciascuno e di ciascuno di noi. Infatti, da che mondo è mondo, questo genere letterario, attraverso la voce degli animali, parla degli esseri umani per invitarli a riflettere sulla loro condizione esistenziale. Ma gli umani, a causa della loro debolezza cognitiva e del loro istinto predatorio, ci ricorda La Fontaine, non hanno recepito l'insegnamento che attraverso il genere letterario della favola deve contribuire a far emergere nel loro animo i valori dell'umanesimo. Perché la favola è un genere letterario, uno dei generi letterari, tra i generi letterari, quello che deve contribuire a far emergere nell'animo delle persone i valori dell'umanesimo, perché vengano applicati l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. E Jean de La Fontaine lo incontreremo nei due prossimi itinerari, dove è protagonista. Mi aveva detto La Fontaine, mi raccomando, non vi registrare, perché io voglio intervenire in presenza, quindi fai tutta un'altra cosa, e così è stato fatto. E perché ora dobbiamo continuare la celebrazione del rituale della partenza, che come da tradizione prevede un atto formale che si ripete ogni anno nel momento di prendere il passo. Il percorso sospeso sulla sapienza poetica e filosofica affidata agli animali si è concluso con la richiesta di compilazione del consueto questionario di fine percorso. Il questionario conteneva un catalogo di 20 parole chiave e i risultati del questionario, al quale sulla rete hanno risposto 64 persone, sono contenuti nel sottostante riquadro, che riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno ricevuto le 20 parole chiave in questione, parole chiave che emergevano dal percorso sospeso che abbiamo fatto. E adesso puntiamo l'attenzione, vedete, sul riquadro, e vedete le parole l'incontro e il silenzio hanno ricevuto il più alto numero di consensi, seguite dalle parole la testimonianza e la trasformazione, che hanno ottenuto molti consensi. Ora fate le opinioniste e gli opinionisti, se volete dare un giudizio e formulare un'interpretazione sul perché secondo voi queste quattro parole, l'incontro, il silenzio, la testimonianza, la trasformazione, sono state le più scelte, potete scrivere quattro righe in proposito. Segue poi la parola il ritorno, con un buon numero di consensi. Qui se possiamo fare un commento, forse molti di noi speravamo di ritornare, ecco, siamo ritornati, eccoci qui. Il ritorno ha avuto, la parola ritorno, molti consensi. E poi si distinguono le parole la sobrietà, la regola, il degrado, l'alleanza. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con le parole il grido, il canto e la strategia, mentre sono state scelte poco le parole il dilemma, la stagione, la voce, la predica. E infine le parole la dieta, lo specchio, l'astuzia, l'impulso sono state messe tra parentesi per sottolineare il fatto che non sono state scelte da nessuno. Ora, in questo riquadro, che contiene un piccolo assembramento di parole, ma guardate, gli assembramenti di parole chiave non ci espongono al rischio di contagio, ma semmai sono un presidio contro il virus dell'ignoranza che continua a circolare liberamente. In questo riquadro si raccoglie la nostra riflessione lessicale collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica affidata agli animali, e questa riflessione indica un punto di arrivo, ma soprattutto le parole che sono state scelte di più fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio, sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo degli uni. Bene, oggi di queste parole, l'incontro, il silenzio, la testimonianza, la trasformazione, quale scegliereste per prima? Beh, scrivetela. Io vi ricordo l'importanza che ha la scelta, la richiesta di una scelta da fare su un catalogo di parole. Sembra una cosa banale, guardate, non lo è affatto, è un esercizio poderoso di investimento in intelligenza. Perché? Ma perché bisogna mettere in funzione le azioni dell'apprendimento per fare una scelta. E bisogna sforzarsi di farlo, perché lì per lì noi potremmo dire, vabbè, sono quattro belle parole, dice, no, e allora, però ecco, devo sceglierne una, e sono parole, poi di fronte a come ci dobbiamo comportare, la scelta di come ci dobbiamo comportare, poi è diversa la cosa, ma noi dobbiamo abituarci a scegliere, dobbiamo imparare a scegliere, e questo è un esercizio. E allora, prima di tutto, noi usiamo la razionalità per fare una scelta, no? Secondo ragione, noi diciamo, beh, qual è di queste quattro parole quella che si avvicina di più alla mia esperienza quotidiana di oggi, no? Di solito scegliamo così, no? La nostra scelta si avvicina a quella parola che comprende un'esperienza che noi stiamo facendo, no? Perché siamo portati, cioè. E questo è il momento della razionalizzazione, e quindi scegliamo. Ma nel momento in cui scegliamo quella parola, noi escludiamo le altre, e quindi è pur sempre un piccolo salto nel buio. Quindi quando si sceglie su un catalogo di parole, noi ci troviamo avvicinati due elementi, la razionalità e la irrazionalità, che si affiancano, e noi dobbiamo essere consapevoli che sta succedendo questo, no? Ed ecco che nel compiere questo esercizio noi investiamo l'intelligenza. Quindi non lo considerate banale, perché di solito succede così, ma bisogna capire perché non è banale. La scuola deve mettere in evidenza questo fatto. Ora, le intellettuali e gli intellettuali seicenteschi sono convinti del fatto che la vera sfida del loro tempo, la sfida della modernità, sia la lotta per contrastare l'ignoranza. Ecco perché il Seicento è un grande secolo, no? Poi non ne abbiamo colto, no, l'essenza. E tanto l'ignoranza endemica del popolo analfabeta, quanto l'ignoranza sclerotica, cioè data dalla rigidezza mentale dei saccenti, cioè di quegli accademici intenti solo a difendere una posizione dogmatica e altolocata della loro erudizione, per cui stanno chiusi nella loro nicchia senza che si possa fare alcun passo avanti. Ma quelli non contribuiscono alla storia del pensiero umano, contribuiscono a mantenere l'ignoranza, a sclerotizzare l'ignoranza. E questo problema continua a sussistere. Noi sappiamo che oggi lo status di normalità a livello planetario è quello di lasciar correre indisturbato, in particolare tra la popolazione adulta, il virus dell'ignoranza. I numeri ufficiali dell'UNESCO ci dicono che, come abbiamo detto prima, questo virus colpisce l'81% della popolazione adulta, in Europa il 76%, nel mondo intero l'85%, per cui sul pianeta azzurro domina indisturbata la dittatura dell'ignoranza. Sono stati scritti tutta una serie di saggi su questo tema. Guardate sul punto 4 del repertorio, sul pianeta azzurro, così facciamo contento Luigi Malerba, ci segue spiritualmente, che ha scritto un bel libro intitolato Il pianeta azzurro a suo tempo. Luigi Malerba l'abbiamo incontrato con Tonino Guerra al tempo di Mille non più mille, Storie dell'anno mille, e poi con Le galline pensierose, ricordate. Sul pianeta azzurro domina indisturbata la dittatura dell'ignoranza, una situazione che è andata determinandosi perché la maggior parte delle persone vive una vita a bassa intensità intellettuale. Poi la consuetudine di passare ore davanti al televisore non può che provocare la formazione di pezze del piede. Ora, in questa pandemia si è fatto uso soprattutto di questo. Ha voglia di dire che sono stati letti più libri? Sì, cioè i lettori veri, a pieno titolo, avevano più tempo, hanno letto un libro in più, ma quel 13% lì ha letto un libro in più, non gli altri. Gli altri sono stati di più davanti alla televisione e ai video, questo che bisognava dire. No, non sbandierare il fatto che no, il libro ha tenuto perché tiene quello zoccoletto duro, di lettrice e di lettore, no? Questo è che non si riflette laggiù. E quindi, ora, Poi su violetta azzurra, azzurro, si è imposta quella che viene chiamata da un po' di tempo l'ignorantocrazia, cioè l'ignoranza al potere, cioè una situazione che si determina, e l'abbiamo vista fiorare in modo palese, quando chi ricopre posti di responsabilità è in preda all'ignoranza, all'imbecillità, alla stupidità. E oggi purtroppo i rappresentanti dell'ignorantocrazia sono tanti, sono troppi, e stanno in posti che non dovrebbero occupare. La scarsa capacità nell'utilizzo delle azioni dell'apprendimento, oggi come ieri, è causa dell'invadenza dell'analfabetismo e della conseguenza impossibilità delle persone di investire in intelligenza, per cui nel suo insieme il livello cognitivo della popolazione in Italia, in Europa, nel mondo rimane molto basso. Si parla di debolezza cognitiva, una malattia universalmente diffusa nei confronti della quale si continua a non prendere provvedimenti. Non si promuovono percorsi permanenti di alfabetizzazione funzionale e culturale. Ora, le persone vengono sollecitate invece quasi esclusivamente nell'ambito dell'addestramento, per cui sono motivate a svolgere solo semplici azioni ripetitive, e questa funzione viene sostenuta dal mercato globale, soprattutto per la vendita di prodotti tecnologici, il cui funzionamento viene sempre più semplificato per adeguarlo ai bassi livelli intellettuali degli acquirenti, e ciò contribuisce a sua volta a ridurre le capacità cognitive delle persone, determinando il graduale impoverimento del linguaggio e la persistenza di quello che viene chiamato ormai da 50 anni il pensiero corto. Ma il problema dell'ignoranza, dell'analfabetismo di ritorno, come viene chiamato, ma dovremmo parlare dell'analfabetismo di partenza, riguarda anche il cosiddetto centro riflessivo, perché questa fascia corrispondente in Italia, ci dice l'Istat, circa il 19% della popolazione adulta, cioè non viene poi invogliata a curare la propria cultura, perché la cultura è una cultura che necessita di una continua cura, cioè non viene incentivata a conservare e ad arricchire le proprie competenze alfabetiche con la presenza sul territorio di officine di apprendistato cognitivo, e questa categoria viene invitata, blandita principalmente a gremire le platee dei numerosi eventi culturali cosiddetti che, è un termine improprio, che nelle città, soprattutto durante l'estate, vengono proposti, frammentati in tempi ristretti, in forma di intrattenimento e di spettacolo. Ora, in questo, nell'intrattenimento e nello spettacolo, non c'è niente di male, anzi, ben venga l'intrattenimento e lo spettacolo. Tuttavia, sta di fatto che questo sistema non stimola la persona a rivendicare il proprio diritto dovere all'apprendimento permanente. Cioè, infatti, paradossalmente, questo diritto non viene riconosciuto come tale, ma viene percepito come se fosse un privilegio, un capriccio per pochi, e non un bisogno di tutti che invoglia le persone a imparare, a gustare il piacere insito nei processi di apprendimento. Non c'è piacere più sottile di quello di aver imparato qualcosa, di rendersi conto di aver imparato qualcosa, che conducono a cogliere la bellezza che, come si dice, dovrebbe salvare il mondo. Ma attenzione a questa affermazione, perché viene fatta molto spesso, perché anche chi, tutti quelli che l'hanno fatta, perché sono un certo numero che hanno detto, no, hanno affermato, cioè, la bellezza salva il mondo, cito per tutti Dostoevsky, quale quando cita questa, quando fa questa citazione, però precisa qualche cosa che è molto chiaro, no? Che deve essere chiarito in questa affermazione. A questo proposito, anche a nome dell'intellettuale del 600, è doveroso puntualizzare nel momento in cui stiamo portando a termine il tradizionale rituale della partenza, che la persona coglie il senso della bellezza, come si legge nell'Enea di Diplotino, lì la fonte, un'opera che abbiamo studiato a suo tempo, solo nel momento in cui impara, nell'atto del, scrive Plotino, nell'atto dell'imparare si coglie la bellezza. E questa frase va scritta sulle porte di tutti i luoghi dove si fa cultura. E di conseguenza la bellezza non è che ci salva Tukur. Tukur ci lascia indifferenti. La bellezza ci salva solo in concomitanza con il fenomeno dell'imparare. Quindi solamente nel caso in cui il concetto di bellezza viene messo in relazione con il diritto dovere delle genti all'apprendimento permanente, come è scritto nel manifesto delle piccole scuole di Port Royal che abbiamo frequentato negli anni scorsi. E di conseguenza è bello che si possa tornare a scuola. La parola bellezza, attenzione, quindi riflettiamo su questo, rimanda a molti termini come splendore, magnificenza, incanto, attrattiva, avvenenza, appariscenza, grazia. Beh, voi quale altra parola, o quale di queste scegliereste per prima, ma quale altra parola sinonimo di bellezza volete aggiungere a questo elenco? Beh, scrivetela, perché risulta di buon augurio partire in bellezza, per un viaggio. E adesso, per leggere l'antifona finale con la quale ci avviamo a concludere il tradizionale rituale della partenza, chiamiamo ancora una volta in causa una persona che accanto alla parola bellezza metterebbe prima di tutto la parola silenzio. E come ricorderete, nel breve e spezzettato viaggio dello scorso anno siamo entrate ed entrati in relazione con Adriana Zarri, 1919-2010, una persona particolare, piuttosto scomoda, della quale abbiamo celebrato il decennale della morte, il 18 novembre 2020, ma nessuno se ne ricordava. Un'autrice che ce ne siamo ricordati noi. Per comporre usa una forma di scrittura elegante e leggera che, ma anche alquanto tagliente, simile per certi aspetti alla scrittura in frammenti di Pascal, in frantumi di Pascal. E Adriana Zarri è stata una teologa, una delle due donne che ha potuto in veste di teologa partecipare ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II. Adriana Zarri è stata una polemista che ha condotto tante battaglie, quasi sempre in alternativa alle posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica, della quale però si sentiva figlia e naturalmente difendeva questa sua posizione di membro della Chiesa, tenendo una posizione però molto critica, soprattutto nei confronti del clericalismo, tanto degli apparati religiosi quanto di quelli laici, in politica per esempio. E oggi il clericalismo in particolare viene denunciato dal pontefice in carica, Adriana Zarri sarebbe molto soddisfatta di questo. Ma Adriana Zarri, ed è in questa veste che noi l'abbiamo incontrata, è stata soprattutto dal 1975 un'eremita laica, una solitaria che ha vissuto in campagna, in una cascina, il Molinasso, sulle colline intorno ad Ivrea, una cascina che gli è stata aiutata a trovare il vescovo di Ivrea, Luigi Bettazzi, di cui era un compagno d'infanzia. Beh, Spesso, come abbiamo letto nei suoi scritti nel corso del percorso precedente, ha vissuto in condizioni estreme, allevando animali, curando fiori, lavorando la terra, pregando, contemplando, cantando, leggendo in chiave esegetica e scrivendo. Adriana Zari ha avuto un momento di notorietà che viene data sempre dal megafono televisivo quando ha partecipato alla trasmissione di Santoro Samarcanda, faceva un intervento teologico di pochi minuti su un fatto, eccetera. Poi dopo è stata allontanata perché erano troppo provocatori i suoi, considerati troppo provocatori i suoi interventi. Il libro di Adriana Zari che abbiamo preso in considerazione si intitola Un eremo non è un guscio di lumaca ed è l'ultimo lavoro che ha prodotto. Guardate, ha scritto molti libri che trovate in biblioteca. Cosa c'è da leggere? I libri di Adriana Zari sono tutti interessanti e specialmente quello su Celestino VI, un papa che lei tratteggia, dei quali abbiamo già a suo tempo consigliato la lettura. E Un eremo non è un guscio di lumaca raccoglie una lunga serie di brani, noi ne abbiamo letto un certo numero, che raccontano in chiave esegetica, o se vogliamo prendendo la vita con filosofia attraverso un linguaggio poetico, la sua esperienza di eremita fatta di silenzio. E il silenzio, scrive Adriana Zari, è utile per cogliere la bellezza, e di solitudine. La solitudine c'è, la solitudine dal punto di vista qualitativo, quando non è isolamento, ma quando è vissuta con consapevolezza per tessere comunque delle relazioni. La solitudine serve per avere poi, per essere più in grado poi di avere delle buone relazioni con le altre persone. Ora, per saperne di più su Adriana Zari, magari lo avete già fatto, potete utilizzare la rete, dove trovate molti siti che parlano di lei, delle sue attività, delle sue molte opere. Io preferisco, come ho già detto lo scorso anno, per non perdermi nell'anedotica, avendo incontrato diverse volte Adriana Zari, dire le cose essenziali di questo scomodo ma straordinario personaggio che vale la pena conoscere, perché oggi ci invita a riflettere sull'accoglimento di uno stile di vita che risulta efficace da praticare in tempo di pandemia e di resilienza, una parola che è diventata di moda ora, ma facciamo in modo, sempre fare in modo che non diventasse solo di moda. Si continua a parlare di cambiamento di stile di vita, ma io non vedo nessuna. Per cambiare stile di vita bisogna imparare a farlo, e per imparare a farlo bisogna promuovere dei percorsi che si mettano in condizione di fare, perché siamo troppo condizionati da questo stile di vita, e quindi ci vuole uno sforzo intellettuale, bisogna investire in intelligenza per mettere in pratica quello che abbiamo detto, questo rituale della partenza. E ora non ci resta che ascoltare adesso la voce di Adriana Zari, che fa da antifona per la nostra partenza. Sicuramente, se avesse risposto al questionario, avrebbe scelto anche lei le parole d'incontro, la testimonianza, la trasformazione e naturalmente il silenzio. Un eremo non è un guscio di lumaca. Qualcuno mi chiede se, oltre a lavorare in cascina, a studiare e a pregare, ascolto anche la radio e se guardo la televisione. Temo che darò molte delusioni a chi pensasse a un monaco come a un essere strano e sradicato, o così penitente da negarsi l'uso dei mezzi di comunicazione. Io ascolto e guardo, possiedo una radio e un piccolo televisore a pile, dono prezioso di alcuni miei amici. Ascolto e guardo, sia pure con molta parsimonia. È evidente che restare in ascolto per ore, qualunque sia la trasmissione, mi sembrerebbe un modo per uscire da se stessi, per fare siepi di immagini e di suoni, chiudendo tutti i pertugi di silenzio e impedendo a Dio di aprirsi un varco e di raggiungerci. Occorre però avere del silenzio per apprezzarne la bellezza, un concetto vitale e non formale. Lo stormire degli alberi, il canto degli uccelli, lo scroscio dell'acqua non lo rompono, neanche la musica lo rompe, lo rivela, perché il silenzio è come il bianco, non è un'assenza di colore, è la somma di tutti i colori, riassunti e unificati, quasi messi a tacere nella candidezza. Così il silenzio contiene ogni possibile parola. Non per nulla, e parlo da teologa, il silenzio all'interno di Dio si chiama verbo, logos, parola. Anche il parlare delle persone dovrebbe farsi così scavato e nudo da presentire il silenzio. Ci sono discorsi che sono chiacchiere, ci sono discorsi che sono parole, così come ci sono suoni che sono rumore e altri invece che sono musica. Il silenzio è offeso soltanto dal rumore. Così avvertirei come una rottura di silenzio il soffermarmi su trasmissioni sciocche, ma mi sentirei pure colpevole se, potendo, non ascoltassi, mettiamo, la messa in si minore di Bach, e non si badi perché è una messa, ma perché è altissima musica e perciò altissima rivelazione del silenzio. Fruire di un'espressione artistica, quando si possa farlo con distacco, è quasi un dovere diverso e forse più profondo che essere attenti all'informazione. Aggiornarsi sugli eventi del mondo è dovere di tutti. Essere attenti a queste dimensioni artistiche forse è dovere più contemplativo, dovere quindi esso pure di tutti, ma particolarmente di qualcuno, di chi fa della contemplazione un suo dovere più specifico, la risposta a un tipico carisma, ma insisto nel dire che dovrebbe essere dovere di tutti la contemplazione, così come dovrebbe essere un dovere di ognuno l'utilizzo operoso del silenzio. Se il nostro mondo è così spossessato, forse è perché sente solo il dovere dell'informazione e non quello della contemplazione. Guarda il telegiornale e non ascolta i concerti, segue il vaniloquio e non studia. Il tradizionale, ripetitivo e anche un po' noioso rituale della partenza si configura come un rito liturgico e, come sapete, già il termine leitourgos in greco significa opera di pubblica utilità. Non è un termine che nasce in chiesa, termine liturgia, nasce nell'agorà della polis laica, il termine liturgia, opera di pubblica utilità, leitourgos, E le liturgie, come sapete, le liturgie sono cerimoniali ripetitivi, anche perché le opere di pubblica utilità, le liturgie, hanno bisogno di una manutenzione continua. Quando non si fa la manutenzione si sa come vanno a finire le cose. E le liturgie sono quindi cerimoniali ripetitivi, perché le opere di pubblica utilità, le liturgie, hanno bisogno di una manutenzione continua. Ed è proprio il nostro intelletto, l'intelletto di ogni cittadina e di ogni cittadino, ad aver bisogno di una manutenzione continua, persistente, ricorrente, assidua, perché è l'intelletto di ogni persona il bene comune più prezioso da salvaguardare. E per salvaguardare l'intelletto, la cura e lo studio. Adriana Zarri, nel significativo brano che abbiamo letto come antifona, fa implicitamente l'elogio della più celebre affermazione di Socrate, il quale, come ben sappiamo, afferma che la persona saggia sa di non sapere. E questa affermazione può sembrare banale, ed è per questo motivo che va interpretata, per fugarne la presunta banalità. Allora, guardate sul punto 5 del repertorio. Quando Socrate afferma, attraverso i dialoghi di Platone, che la persona saggia sa di non sapere, fa un'affermazione nella quale è contenuto il massimo grado di perfezione e il massimo grado di difficoltà. Il massimo grado di perfezione, teleios in greco, perché la cosa migliore che la persona possa fare nella vita è quella di dedicarsi allo studio, per dare completezza alla propria esistenza e per darle un significato. E la difficoltà, il massimo grado di difficoltà, apistia in greco, sta, afferma Socrate, nel trovare sulla propria strada, lui insegna agli angoli delle strade, sapete, no? Socrate insegna dove i cani fanno la pipì, sono cinico, canos, in greco, e agli angoli delle strade. Nel trovare sulla propria strada delle maestre e dei maestri che considerino le nozioni un mezzo e non un fine. Difatti oggi Socrate, attraverso la penna di Platone, direbbe che la prevalenza della macchina dell'informazione rispetto alla mancata diffusione di un sistema di apprendistato cognitivo produce effetti deleteri. E questa affermazione socratica ci permette, nel momento in cui stiamo preparandoci per partire, di dire che nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti e rifletteremo su molti temi, ma, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso e all'incirca il 30% rimane in modo frammentato nella nostra mente. Quindi non ci dobbiamo preoccupare di questa conversazione, per esempio solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma è già una buona acquisizione. E questo perché, come ben sapete, ma i rituali sono ripetitivi, cioè, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Le nozioni sono importanti, dobbiamo ritenere quelle utili, ci mancherebbe, no? Ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, alla penetrazione in profondità, per dirla con quale esprime finesse, no? Con un oggetto fine andare nel profondo, eh? Il con una lama fine andare nel profondo, come afferma Pascal, perché il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta, piuttosto che di una testa ben piena, ci ricorda Michel de Montaigne. Ora, il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova contenuto, come sapete, su due siti, www.scuolaantibagno.it e www.scuolaantibagno.net. Sui siti trovate il testo integrale della lezione. Potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, c'è inoltre una pagina Facebook intitolata Scuola con Giuseppe. Questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, quindi utilizzateli. E a questo punto siamo pronti per affrontare la partenza su una strada che, anche se ci troviamo nella piana parigina, si presenta però in salita. Come vedete, siamo a Parigi, vedete? Siamo a Parigi, alla metà del Seicento, e ci troviamo in una metaforica zona grigia, cioè vale a dire dentro ad una vasta area che sul territorio che stiamo per attraversare corrisponde a un significativo ed esteso paesaggio intellettuale. E questo ampio paesaggio intellettuale, al quale nel viaggio precedente che abbiamo svolto, l'ultimo che abbiamo svolto tutto in presenza, abbiamo dedicato circa sette itinerari, questo ampio paesaggio intellettuale contiene in primo luogo la storia delle due abbazie e del pensiero di Port-Royal, no? Un nome che è comparso più volte nel corso della celebrazione di questo rituale della partenza. E questo costituisce un argomento che, come molti di voi ricorderanno, abbiamo studiato nel corso del viaggio del 2019-2020, che si è interrotto poi a causa del doveroso blocco di tutte le attività scolastiche. Però le lezioni di questo viaggio le trovate comunque scritte e registrate sui nostri siti, le potete leggere, rileggere, riascoltare. Tuttavia, in partenza ci troviamo di fronte al danno che la pandemia ha provocato anche nei confronti di un'esperienza educativa come la nostra, perché ora non è possibile riproporre nel suo insieme e riassumere un argomento di così vasta portata, dal quale con questa lunga vacanza la nostra memoria si è inevitabilmente allontanata. Ma noi dobbiamo, nel riprendere il passo, accettare il fatto che nel nostro abito mentale si è prodotta una lacerazione. E di conseguenza, come quando un abito si è prodotto dalla lacerazione, e allora diciamo, dobbiamo rammendare, e quindi prendiamo atto di questo, no, dobbiamo cominciare a prendere atto di questo, no? E nel prendere atto, accettare il fatto che nel nostro abito mentale si è prodotta una lacerazione. E di conseguenza risulta necessario fare un rammendo, e quindi ripartiremo svolgendo una seppur breve attività rapsodica di ricucitura. Vi ricordo che rapsodo e rapsodian, greco, sono il sarto, la sarta e il sarto. Una rapsodia è una ricucitura, una rapsodia letteraria è una ricucitura di brani intorno ad un argomento, ad una parola chiave, una rapsodia musicale è una ricucitura di brani solito popolari su una tonalità precisa. Dovremo quindi un'attività di ricucitura che ci deve portare a rincontrare il signor Jean de La Fontaine con cognizione di causa, in modo da poterci domandare chi è il signor Jean de La Fontaine e come intercetta il signor de La Fontaine l'eco proveniente da Port Royal. Questo è. Al celebre scrittore Stendhal, che avrete sentito, per me avrete letto, al celebre scrittore Stendhal un giorno viene chiesto chi è il più grande poeta di Francia, e lui dà una risposta che viene considerata particolarmente bizzarra, invece è consapevole di quello, e lui risponde: il più grande poeta di Francia è Jean de La Fontaine, l'autore delle favole. Probabilmente ricorderete che Jean de La Fontaine, nel momento in cui la nostra attività didattica in presenza si è interrotta, lo scorso anno qui, per presentarsi e darci appuntamento per l'itinerario successivo, poi la rispettiva è diventata oggi, questa sera, si è sentito il dovere di suggerirci due versi, in due versi, la morale, attenzione, se di morale si può parlare, perché il tema della morale della favola va studiato, specialmente della favola moderna. Si è sentito il dovere di suggerirci in due versi la morale di una delle sue favole, che leggeremo per intero nel prossimo itinerario. Scrive La Fontaine: il saper parlare con voce dolce e con parole belle consente a volte di salvar la pelle. Ebbene, su queste parole la pandemia ha fermato il nostro viaggiare in presenza lo scorso anno, e ora da queste parole ci rimettiamo in marcia, e quindi sperando di poter udire voci dolci e di poter sentire parole belle, prendiamo il passo sulla via che conduce dalla seconda metà del Seicento verso il secolo dei lumi, sapendo che bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. La scuola è qui, il viaggio è iniziato, e quindi buon viaggio di studio a tutte e a tutti voi. Arrivederci, alla prossima.